per Radio Vaticana in differita. Alle 19.40 le anticipazioni de Il Ticino, settimanale della diocesi di Pavia. Alle 19.50 le preghiere dei bambini. Alle 20 il Santo Rosario in famiglia. A seguire Kyrie, Signore, la preghiera per la pace con Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Di seguito l'omelia della Santa Messa e al termine le preghiere della sera. Alle 21.10 la preghiera dei discepoli del Signore, catechesi a cura di Padre Giancarlo Bagatti. Alle 22.30 la preghiera di compieta e a seguire il notturno di Radio Mater. Augurando nuovamente a tutti voi una buona giornata, proseguiamo i nostri programmi con il notiziario di Radio In Blu.
In Blu 2000 News.
Buongiorno in studio, Ugo Scali. La linea dura contro i trafficanti di esseri umani. Il Consiglio dei Ministri ieri a Cutro ha varato il decreto per contrastare l'immigrazione clandestina.
Il decreto prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini, che prevede di essere puniti con una pena fino a 30 anni.
Un gesto simbolico e un impegno concreto per il governo che ieri si è riunito a Cutro, luogo che il 26 febbraio ha visto compiersi l'ennesima tragedia della disperazione con la morte di almeno 72 migranti nel naufragio dell'imbarcazione che li stava portando in Italia. Occorre sconfiggere la tratta di esseri umani, la vera causa delle tragedie come quella di Cutro, ha detto la Presidente Meloni, illustrando il decreto che ha visto la maggioranza compatta nel ripristinare il decreto flussi e restringere la cosiddetta protezione speciale per sostituirla a breve con misure in linea con la normativa europea. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
Un raid russo a tutto campo con 81 missili ha colpito diverse zone dell'Ucraina, compresa Kiev, preoccupa intanto la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ancora tagliata fuori dalla rete elettrica. Senza tutela per i lavoratori, la società è sempre più schiava dello scarto, lo dice Papa Francesco, ricevendo in udienza il personale e i dirigenti dell'INAIL.
Senza tutele la società diventa sempre più schiava della cultura dello scarto, finisce per cedere allo sguardo utilitaristico nei confronti della persona, piuttosto che riconoscere la sua dignità. La tremenda logica che diffonde lo scarto si riassume nella frase «vali se produci». Terribile questo, eh? Vali se produce, se tu non produci non vale niente, eh? Così conta solo chi riesce a stare nell'ingranaggio dell'attività e le vittime vengono messe da parte, considerate un peso e affidate al buon cuore delle famiglie. La cura per la qualità del lavoro, come pure per i luoghi e per i trasporti, è fondamentale se si vuole promuovere la centralità della persona. Quando si degrada il lavoro, si impoverisce la democrazia e si allentano i legami sociali.
In un'intervista alla TV svizzera, anticipata oggi da Corriere, Repubblica e La Stampa, Papa Francesco fa il bilancio di 10 anni di pontificato. Non penso alle dimissioni, ma una stanchezza che non ti fa vedere chiaro le cose mi spingerebbe a darle. Bergoglio parla anche della guerra, cominciata a pezzetti, e adesso dice nessuno può dire che non è mondiale. Diverse scosse di terremoto, magnitudo massimo 4.6, sono state avvertite in Umbria, fortunatamente senza danni e conseguenze per le persone. La prima ha avuto come magnitudo 4.3. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria e lungo l'arco alpino con neve oltre 1400-1900 metri, invariata altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria e settori alpini con neve a quote medie, asciutto sugli altri settori ma con molte nubi. Al centro, al mattino piogge tra Lazio e zone interne dell'Abruzzo, con neve oltre 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio, deboli piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto con cieli poco irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni, in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico. Al sud, piogge al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, variabilità asciutta sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residue piogge sugli stessi settori, in serata tempo asciutto ovunque ma con molte nubi maggiori schiarite sui settori adriatici. Temperature minime stazionarie, un leve calo al nord, in rialzo sul resto d'Italia, massimo in generale aumento da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dalle frequenze di Radio Mater trasmettiamo ora Dentro il quotidiano, rubrica cura di Nerella Buggio. Tema della puntata: Io sono Giuda, conversazione con Andrea Carabelli, attore e regista. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e diamo la linea a Nerella e al suo ospite.
Cari radioascoltatori, ben ritrovati con la rubrica Dentro il quotidiano. L'ospite di oggi è Andrea Carabelli, attore, regista, maestro di teatro. Grazie Andrea per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Il tema della rubrica è il titolo di un libro e di un film, un mediometraggio. Io sono Giuda. Io sono Giuda, dall'opera di Maria Valtorta, riscrittura drammaturgica di Gian Piero Pizzol, prefazione di Emilio Pisani e introduzione di Andrea Carabelli. Allora, di Giuda nei Vangeli si parla, a dire il vero, molto poco. Mm-hmm. È lasciato tutto l'immaginario, teneva la cassa, faceva la cresta, per soldi ha tradito il suo amico Gesù, chiuso. Il libro invece si avvale dell'opera di Maria Valtorta, e allora partiamo dall'inizio, per cui ti chiedo: chi è Maria Valtorta, la mistica, e i cui scritti ancora oggi destano molta curiosità?
Sì, allora, stiamo parlando di una mistica del Novecento, nel senso che la maggior parte della sua produzione, diciamo così, è tra gli anni 40 fino agli inizi degli anni 60, e sostanzialmente lei ha avuto, diciamo, una vita molto travagliata per alcuni fatti che le sono successi. Da ultimo, il più rilevante è il fatto che a un certo momento lei è allettata per una ferita che riceve da un soldato, perché lei a un certo momento, come infermiera nella prima guerra mondiale, si mette ad aiutare i soldati feriti, e insomma dopo riceve questa ferita con una spranga di ferro sulla schiena che le comincerà a procurare dei disagi fisici infiniti, fino a che a un certo momento lei è completamente immobile ed è costretta a stare a letto senza potersi più alzare, da lì fino alla fine della sua vita, subendo veramente una quantità di sofferenze fisiche che naturalmente lei dona in sacrificio a Dio per come compenso alla conversione delle anime, e Gesù in cambio in qualche modo dentro questo dolore le dà la possibilità di sperimentare una sorta di paradiso, no? Cioè c'è un libro bellissimo che racconta tutta la sua vicenda, che il paradiso in una il cielo in una stanza, lo chiama Don Ernesto Zucchini, che è quello che ha meglio seguito un po' la vicenda di Maria Valtorta, e racconta proprio come dentro queste quattro mura lei ha queste visioni di tutto il Vangelo. Tenete conto che la pubblicazione del centro editoriale valtortiano sono 10 volumi che raccontano tutta la vicenda di Gesù dal concepimento fino all'assunzione in cielo della Madonna, e in questo viene sviscerato il Vangelo. E per soffermarci appunto subito sulla questione su tutta la vicenda di Giuda, naturalmente è variegatissimo tutto quello che è dedicato a Giuda e al rapporto che Giuda ha con gli apostoli e prima di tutto ovviamente con Gesù. Però ti dico subito che è come se in qualche modo ogni episodio raccontato dalla Valtorta sviluppa sempre un particolare del Vangelo, cioè non è mai totalmente distaccato o alternativo al Vangelo. Io, se dovessi definirti questi volumi della Valtorta, ti direi proprio che è la possibilità di meditare il Vangelo e di immedesimarsi ancor di più in quello che il Vangelo racconta, no? Per cui lungi dal voler essere un'alternativa o una sostituzione a quello che Gesù ci ha
comunicato. No, è vero, cioè i suoi scritti sono come un approfondimento, sì, no? Nel senso, io ho letto qualcosa, mi sono letta quello che riguardava Giuda in particolare, così, ed è come se non aggiungesse nulla di nuovo, nel senso che era un ladro che faceva delle cose per mettere in mostra se stesso più che per fede, che avesse le stesse debolezze che abbiamo un po' tutti. L'avevamo intuito, no, dagli scritti degli evangelisti. Lei però ce ne ridà un'umanità, no? È come se non fosse, l'avessimo un po' liquidato in fretta questo Giuda che ha tradito e ben gli sta che si è ammazzato. E invece a un certo punto lei è come se dandoti questi particolari, raccontandoti queste sfumature della sua sofferenza anche, no? E della sua insofferenza, ce lo rendesse più vicino, più umano.
Io ti dico, se noi ci pensiamo poi nel Vangelo, in realtà appunto i punti che noi immediatamente ricaviamo quando pensiamo a Giuda, almeno a me, sono sempre stati due. Uno, che Gesù lo chiama amico. Amicus meus, e dall'altra il famoso bacio di Giuda. Ecco, se io dovessi dire che cosa sviluppa, quali nodi centrali sviluppa tutta la vicenda che è raccontata dalla Valtorta su Giuda, ti direi proprio questo: l'amicizia tra Gesù e Giuda e quel bacio. Perché quel bacio, io ci ho riflettuto parecchio, cioè non è semplicemente, come dire, il segnale concordato con i farisei per sapere chi avrebbero dovuto arrestare, ma dentro quel bacio c'è davvero tutta la contraddizione di Giuda. Cioè l'interpretazione che io ho cercato di delineare un po' nel film che abbiamo realizzato è proprio questo, cioè che c'è questa personalità continua completamente contraddittoria in sé, cioè che lui prova amore e odio, e prova amore e odio insieme, sia per se stesso, perché anche questo è il fatto, che è come se lui continuamente amasse troppo se stesso e poi arriva ad odiarsi per questo, a non riuscire a guardarsi, e soprattutto nei confronti di Gesù. Anche nei confronti di Gesù in certi momenti lui dice: ma tu non sai quanto io ho amato Gesù. Però nello stesso tempo anche arriva a bestemmiarlo, l'ultima scena arriva proprio a odiarlo, dicendogli delle parole tremende, quasi che non è neanche più lui a dirle. Però è questo che mi ha fatto riflettere, cioè nel momento in cui lui lo bacia, cioè quel bacio è anche un bacio d'amore, ma è nello stesso tempo il bacio d'odio, cioè per cui è proprio come dici tu, uno sviluppo di quello che già il Vangelo ci fa intuire, no? E poi dall'altra parte questa amicizia, cioè Gesù tutto fino all'ultimo istante cerca un rapporto vero di amicizia con Giuda, ed è bellissimo che a un certo momento nel testo della Valtorta lui dica: io per te, pur di avere la tua anima salva, sarei disposto a rifare la passione solo ed esclusivamente per te. E noi abbiamo pensato addirittura di farglielo dire in ginocchio, cioè l'idea che Gesù ci segue fino a mettersi in ginocchio di fronte a noi, con la mano tesa verso di noi, è l'immagine più bella di questo film, cioè di un Dio che è disposto a mettersi in ginocchio pur per un amore infinito che ha verso di noi e dal quale chiede solo di tendere la mano verso di lui, no? E quindi è tutto sviluppa queste due idee, ecco.
Certo, e in effetti quello che mi aveva colpito molto nel riflettere era proprio la storia del bacio, perché avrebbe potuto mettergli una mano sulla spalla, no? Per indicare chi era Gesù, e nel libro nella trasposizione così c'è proprio, in quel bacio c'è tutto l'amore, c'è tutto l'odio, si può baciare odiando. Il segno che più esprime l'amore e l'amicizia è per Giuda il segno di contraddizione, e questa cosa mi è ritornata alla mente spessissimo, perché è proprio vero, no? Nel senso, Se ci pensi, lui doveva indicare chi era Gesù, insomma, bastava gli toccasse la veste, no? E invece l'ha proprio baciato. Ed è questa cosa che, no, che un po' spiazza, perché tutta la vita di Giuda è caratterizzata anche dalle contraddizioni e dal suo continuo confronto con gli altri. E questo che ce lo rende molto umano, molto vicino a volte anche a noi, no? Era un uomo che misurava sempre tutto, no? Pur stando insieme a Gesù, era l'unico che è insieme agli altri, ma in competizione continua, no? Spesso dice: ma sua madre è meglio della mia, lui ama più gli altri di me, cioè è un lamentoso di per sé, no?
Sì, perché
delle cose che non vanno e non riesce nemmeno a godere delle cose belle che ha, cioè questo ha vissuto con Gesù, cioè ha camminato sui suoi stessi passi, ha condiviso il cibo con lui, eppure, come dire, è un insoddisfatto.
Sì, guarda, ci sono dei particolari interessantissimi. Allora, intanto la decisione che abbiamo avuto tutti, io, sia io che Pizzol, di volerlo intitolare Io sono Giuda, è perché la sensazione che chiunque ha quando legge il libro o vede il film è che a un certo momento si rispecchia in qualche modo con lui. E ti
poi viene... assomigliamo tutti.
Sì, cioè in qualche modo, allora almeno nella prima parte, cioè c'è proprio questa cosa dove tu a un certo momento provi turbamento, ed è la cosa che è successa a me, perché io all'inizio, sai, da attore dico: vabbè, senti, io sto interpretando il cattivo fra i cattivi, no? Quello che Dante mette proprio nel buco dell'inferno più lontano da Dio, è una persona umanamente, come dire, non ci potremmo mai identificare con uno come lui, no? E quindi ti viene proprio da dire: va bene, farò il cattivo della tragedia, eccetera. Poi pian piano, mentre ci lavori, no? Mentre appunto poi dopo anche chi ascolta e chi vede dice: ma rimani turbato, perché a un certo momento arrivi a dire: ma io sono Giuda, cioè io potrei essere esattamente come Giuda. E ci sono dei particolari all'interno del racconto che ci fanno proprio arrivare a dire questo. Per esempio, cioè Giuda tra tutti è davvero, tra virgolette, il migliore, cioè umanamente parlando, dal punto di vista della società, è quello più inserito nei rapporti con la società, è l'imprenditore del gruppo, è quello che sa far girare il soldo, no? Per cui si lamenta con Giovanni che si è fatto sfuggire un'occasione in cui avrebbero potuto ricavare più soldi. Naturalmente poi lui dice: guarda che questi soldi li avrei dati ai poveri, però vedi che tu sei proprio, cioè sei proprio un giovinetto che, cioè lasciate fare a me, perché io ho i rapporti giusti e sono un giudeo, sono altolocato, no? Quindi da un certo punto di vista lui è veramente un uomo perfettamente inserito nella società, no? Ed è quello che pensa la differenza, come la vede la Valtorta, che mentre tutti gli altri apostoli è Gesù che li chiama, Giuda si propone lui, per cui è l'unico che dice: prendi me perché io sono la persona giusta per te, la persona di cui tu hai bisogno. Per cui è come se tutto nascesse anche da una prospettiva sbagliata, no? Cioè nel senso che Dio in fondo quando ci chiama non è che siamo noi a dirgli in che modalità dobbiamo, cioè è lui che ci dice: seguimi. Ma segui davvero me, non quello che
pensi. È per questo che lui, che la figura di Giuda è estremamente contemporanea, no? Certo. Perché riferito alla nostra quotidianità potrebbe essere un influencer, no? Potrebbe essere, cioè, qualcuno che ti dice: io sono meglio di, io ti insegno come stare nella vita, no? Come fare i soldi. E questo negli scritti della Valtorta si trova tantissime volte, no? E istintivamente uno si sente un po' chiamato in causa, no? Io sono Giuda, è proprio azzeccatissimo, perché quante volte caschiamo nel fatto di dire: se il buon Gesù avesse fatto come la pensavo io, le cose sarebbero andate meglio, certo, no? E lui è proprio questo, è questo che probabilmente di questo film, di questo libro, alla fine così uno si sente chiamato in causa, no?
Sì, perché io, guarda, riflettendoci, dicevo: in fondo davvero tutti desideriamo di essere salvati, no? Però la tentazione che abbiamo, che appunto sono esattamente la tentazione, cioè quello che realizza Giuda, è che noi desideriamo essere salvati, ma non dai nostri peccati, no? Poi ci accorgiamo che desideriamo essere salvati, ma senza troppi grandi sacrifici, diciamo, e desideriamo essere salvati, ma alla nostra maniera e non alla maniera che chiede Dio per noi, no? E in fondo queste tre cose è esattamente quello che realizza Giuda, perché anche quando Gesù dice: non ci fermiamo in questa città ma continuiamo a camminare, allora Giuda si lamenta sempre: ma come? Ma 2 anni di astinenza, ma siamo giovani, siamo uomini, come puoi chiedere, no? Quindi è come dire, cioè, che per salvarci c'è bisogno di un lavoro, di una lotta, no? Cioè in fondo il tempo di Quaresima è anche questo, no? Ma una lotta per cui uno sa quello per cui sta lottando e che vale la pena il sacrificio, perché per una gioia, no? Che vuole sperimentare. Ecco, quest'idea di dover passare da un cammino che richiede un lavoro e che richiede affidarsi a un altro, questo è quello che Giuda non riesce a fare il passo, per cui lui sente la necessità anche, no, che dovrebbe la vicinanza con Gesù, ma ultimamente mette se stesso di fronte a lui e quindi cade nel peccato più grave, cioè che è questo amore per se stesso che non gli permette di affermare l'amore di Gesù. E il passaggio di tutto questo, di questo percorso, non è neanche, cioè la caduta vera di Giuda, qui arriviamo veramente al fulcro più importante, perché è tutto vero quello che abbiamo detto sulla possibile corrispondenza con Giuda, no? Però questo non vuol dire che questa è l'umanità di tutti, perché il passaggio finale, l'ultimo atto veramente malvagio di Giuda non è tanto che abbia tradito Gesù, perché anche dopo il tradimento, anche la Madonna, quando lo rincontra, gli dice: guarda che tu hai ancora la possibilità di essere salvato, anche se hai tradito Dio, puoi ancora salvarti se chiedi perdono a Dio, se davvero ti inginocchi chiedendogli perdono. Ed è lì che Giuda commette l'atto più grave, cioè il sentirsi onnipotente in quel frangente lì significa giudicarsi da solo, per cui Giuda in quel momento arriva a dire: io non posso essere perdonato e lo decido io, quindi non rimane altro che il buio, che me stesso dentro questa prigione. Ecco, per cui, come dire,
in effetti nel dialogo con Pietro, che lo rimprovera di aver venduto il sangue di Dio, Giuda, mi ha colpito, non si giustifica, ma certo, rimanda la colpa a Gesù.
Certo.
No? Per esatto. Cui è come se lui fosse il giudice del mondo e non riconoscendo fino in fondo, come dire, le sue colpe, che è quello che ha fatto un po' tutta la vita, no? È sempre stata colpa di qualcun altro. Uh-huh. Se avessi avuto una madre come la Madonna non sarei così, se avessi fatto altro, se la vita mi avesse dato altro. In realtà lui è il giudice più terribile.
Esattamente, esattamente questo, no? Cioè è lui stesso che dice: io non merito di essere salvato, no? Ma questo è il peccato più grave che noi commettiamo, perché Dio aspetta che la nostra libertà chieda la sua misericordia. E non può fare nulla, per cui questo dialogo finale incredibile che c'è tra Gesù e Giuda dice veramente il centro del film e di tutto e anche del libro, no? Cioè che è il mistero della libertà dell'uomo, cioè perché è su quello che perfino l'onnipotenza di Dio si ferma, non può fare nulla. E Giuda in tutto questo invece gli dice: ma toglimi la libertà, se tu sei davvero Dio, salvami, vai sopra, schiaccia la mia libertà, ma almeno mi salvi, no? E Gesù dice: io non posso, cioè nemmeno Dio può oltrepassare il muro della tua libertà, no? E questo veramente fa venire i brividi, no? Perché ci mette di fronte alla nostra infinita responsabilità, perché Dio dice: io se facessi così ti tratterei come uno schiavo, ma io non ti posso trattare come uno schiavo. E qui vediamo il vero fulcro dell'amicizia. L'amicizia che Dio vuole stabilire con noi è l'amicizia di un uomo che rispetta la nostra libertà. Questa è una vera amicizia.
È la faccia vera di quando noi abbiamo questo modo di pensare alla libertà sul faccio quello che voglio. E poi davanti alle tragedie, davanti alle cose, diciamo, dove era Dio, no?
Certo.
Dio spesso sta a guardare la nostra libertà in azione, cioè il dramma della libertà è proprio questo, che noi scegliamo e Dio ci lascia liberi di scegliere anche quando scegliamo il male, perché se ci fermasse la mano in un certo senso sarebbe un limite alla nostra libertà. E questo esatto. È la bellezza e il dramma.
Certo.
Allora,
è esattamente questo.
Io su questo adesso farei un attimo di pausa. Se qualcuno ha delle domande da fare ad Andrea Carabelli, noi siamo qui e poi riprendiamo proprio da questa cosa, dalla bellezza e dal dramma della libertà che Dio ci lascia. Allora, cari radioascoltatori, stiamo conversando con Andrea Carabelli. Il tema è Io sono Giuda, dall'opera di Maria Valtorta, una riscrittura drammaturgica di Gian Piero Pizzol e anche un film dove Andrea Carabelli, attore, regista, maestro di teatro, interpreta appunto Giuda. Ci stavamo interrogando su questa figura di Giuda che negli scritti di Maria Valtorta pian piano scopriamo esserci familiare, no? Le debolezze di Giuda sono spesso le debolezze di tutti noi e stavamo appunto così vedendo come la libertà di cui Dio ci fa dono è una libertà che richiede il nostro muoversi, no? Giuda non riesce a chiedere perdono, è il primo giudice di se stesso ed è un giudice terribile in questo senso, perché non riesce a dire ho sbagliato, no? A un certo punto dice addirittura l'errore è stato di Gesù, è lui che mi ha scelto, no? È lui che poteva fare di più e non l'ha fatto. Chiedo ad Andrea, nel dialogo con Gesù è come se Giuda sentisse ma non ascoltasse, no? Gesù resta con me, dice Gesù, resta qui con me, non guardare sempre a te stesso, ma guarda com'è bella questa notte. Ma Giuda vuole che tutti vedano che lui è amico di Gesù, è come se lui sfoggiasse un'amicizia con qualcuno di importante, per quello dicevamo prima è diverso da tutti gli altri, no? Non è stato scelto ma si vuol far scegliere ed è come se la sua amicizia con Gesù fosse un'occasione per accrescere la sua autostima.
Sì. Assolutamente, cioè quello che lui ha dei momenti sinceri, si vede che ci sono dei momenti, ad un certo momento lui dice io c'è stato un momento in cui ero lontano dalla città e quindi in campagna, allora c'è questo periodo che è insieme alla Madonna in cui pregava, oppure un momento in cui addirittura difende Gesù che quando ritorna a Betlemme, che cominciano a lanciargli i sassi quelli che hanno perso i figli durante la strage degli innocenti, allora cominciano a prendere, e allora e Giuda si mette davanti e riceve una ferita, cioè c'è veramente una contraddizione, no? nella sua figura, per cui davvero lui in qualche modo lui ha questi sprazzi di apertura, di amore, ma l'istante dopo, cioè è proprio la tenuta. Ma perché non riesce a tenere questo amore? Perché non è concepito come un rapporto vero, è in qualche modo ultimamente legato a un'idea che lui ha, no? A qualcosa che è semplicemente frutto di una teoria, di un'astrazione, mentre invece quello che ci chiede Gesù è un amore vero, cioè è un amore che possa diventare davvero attaccamento a qualcuno, no? E infatti in quello dialogo che tu citavi, quando Gesù gli dice tu sei, no, non guardare a te stesso, quando sei in questi momenti, vieni da me, stai attaccato a me. Perché è l'unica cosa che tu puoi fare e in cui davvero metti in atto l'amore per me, no? Per cui se noi ci pensiamo è come è immaginare come che il rapporto con Dio possa essere frutto semplicemente di uno studio, no? Cioè che io possa conoscere Gesù solo attraverso come dire un intellettualismo, una forma di conoscenza intellettuale, mentre invece si può solo conoscere ed entrare veramente in rapporto attraverso un rapporto d'amore, no? Cioè voglio dire, ma questo vale, lo capiamo umanamente, non so, è come se noi rispetto a un rapporto d'amore immaginassimo che si possa realizzare solo attraverso come dire, lettere che ci scriviamo, no? Cioè l'amore ha bisogno di una concretezza vera, di una vitalità e di un rapporto. E mi viene da dire, Il tempo di Quaresima, se ci pensiamo, è esattamente questa possibilità qui, cioè è esattamente la possibilità che si passi, che si cominci a concepire il rapporto con Gesù non come un'astrazione, o un freddo studio intellettuale, ma che lo si concepisca come un rapporto, cioè dove veramente Gesù possa essere dentro le pieghe della vita, no? Ecco, questo è quello che Gesù chiede a Giuda, di lasciarsi abbracciare dall'infinito amore di Dio, no? Perché in fondo quello che viene fuori da tutto questo è una fede che non è semplicemente la sequela di regole e di comandamenti, ma una fede vissuta, è una fede in cui dentro la fede si riscopre l'amore, che cos'è l'amore, insomma, ecco, questo è
una fede che sia quotidiana, che sia nei gesti, che sia nel vivere. E Giuda invece è come se vivesse una fede un po' col freno tirato, no? C'è questo dialogo con Pietro che lo incalza, no? Pietro dice: mi fai schifo, Giuda, hai venduto il sangue di Dio per denaro. E Giuda: se Gesù mi considerava ladro, perché mi ha affidato la cassa? E Pietro: perché voleva che tu distribuissi, incontrassi lo sguardo dei mendicanti, dei malati, dei bambini. Voleva che tu sapessi qual è il fine del denaro. E Giuda: li ho visti i malati e non ci ho visto niente di buono. So dove andava loro, ma so anche da dove veniva. E io non ho solo prelevato, ma ho guadagnato. Gesù moltiplicava i pani, io il denaro. È come se lui si paragonasse alla fine a Dio, no? Sì. Non riuscisse ad essere davvero amico sincero e affidato. Per quello io dico che personalmente, come dire, a volte mi riconosco in Giuda, no? Nel senso che ha le debolezze di tutti noi. Dice: vabbè, lui moltiplicava i pani, io moltiplicavo i denari, come quando si dice, non so, per fare le opere buone, sì, vabbè, ok, le opere buone, ma ci vogliono i soldi. E lui si riconosce in questa cosa, no? Arriva a dire: ho sempre detto al maestro che aveva fatto una pessima scelta scegliendo me, no? Per cui è come se la colpa fosse sempre di Gesù, no? Se l'averlo amato, se l'averlo tenuto tra i suoi amici, in fondo non fosse stato, come dire, un'occasione per lui, ma certo, la colpa è di Gesù.
Sì, è come se gli mancasse proprio una prospettiva eterna, no? Cioè la sua è sempre una prospettiva temporale, no? Per cui tutto quello che lui fa e come agisce in qualche modo comunque magari è per il bene della piccola comunità, no? Però con l'idea che decida lui poi dopo la realizzazione, gli esiti della propria attività, no? Per cui appunto la scelta delle persone giuste, lo sviluppare la loro piccola economia in un certo modo, che sono di per sé anche cose giuste, ma gli mancano di una prospettiva che va al di là delle possibilità tue, no? Perché in fondo di quello che facciamo, anche delle opere che magari nascono da un intento buono, ma devono avere sempre dentro una prospettiva che in qualche modo non può dipendere da noi, no? Ma che è disegno e volontà di un altro, no? In fondo questa prospettiva qui a lui manca, no? Anche nel momento in cui sta pensando ai poveri, però pensa ai poveri con uno sguardo limitato, cioè che è semplicemente quello di una, come dire, di una soddisfazione materiale in fondo, no? Mentre invece la preoccupazione di Gesù è la preoccupazione della salvezza della nostra anima, no? Quindi che si abbia questa preoccupazione, no? La vera preoccupazione dell'uomo in fondo è questa, no? Cioè la nostra anima, e quindi in questo senso uno poi si apre alla possibilità di guardare oltre da sé, no? Ed è quello che differenzia un po' anche Pietro e Giuda, no? Perché in fondo in questi continui dialoghi noi ci siamo immaginati, e questa è una nostra invenzione drammaturgica, diciamo, che Pietro e Giuda si trovino già in una condizione, diciamo così, post mortem, no? Per cui che è già successo tutto. E questo dialogo ce lo siamo immaginati in una specie di luogo ultraterreno, no? In un luogo che non si comprende, non si capisce, ma si capisce che è qualcosa di oltre. E Giuda è come se si fosse costruito da solo una prigione, no? Dicevamo prima del giudizio che dà su di sé. Ecco, questo giudizio che dà su di sé gli impone di crearsi una prigione dove lui si rinchiude dentro, no? È come se se la costruisse, si chiudesse dentro e buttasse via le chiavi, no? E fuori da questa prigione invece c'è Pietro che lo interroga e che vuole sapere perché, che cosa è successo, no? E quindi da lì c'è un escamotage narrativo per cui, come in una sorta di continui flashback, si torna indietro a rievocare la vita tra gli apostoli e il rapporto tra Giuda e Gesù. E in tutto questo dialogo viene fuori proprio questo, che ci sono molte cose che accomunano questi due, no? E tutti e due potremmo dire che in qualche modo sono traditori.
Ho tradito,
cioè. Perché anche Pietro ha tradito, no? E però c'è una grande differenza, perché Pietro arriva proprio a piangere, non solo a piangere di dolore, perché in fondo anche Giuda piange di dolore in qualche modo, cioè prova dolore, ma il dolore non basta. Dopo il dolore c'è il riconoscimento della colpa e il bisogno di essere perdonati da qualcuno, no? Perché se rimane solo dolore, l'esito è che uno si dispera. La disperazione passa attraverso il dolore, ma è la chiusura per cui dopo il dolore non c'è più nulla, ci sono solo me stesso, ci sono solo io. Mentre invece, per Pietro, quel dolore deve diventare richiesta di perdono a colui che può darci misericordia. Ed è questa, no, la grande differenza tra Pietro e Giuda.
Tanto è vero che il dialogo tra Pietro e Giuda, ci sono dei pezzi davvero commoventi, no? Dove si rinfacciano, anche tu hai tradito, no? Tu non sei meglio di me. Però dopo il tradimento, come dire, Pietro ha riconosciuto l'errore, ha pianto, ma soprattutto si è inginocchiato, ha chiesto scusa, ha chiesto di essere perdonato. Giuda invece è disperato, ma non chiede di essere perdonato.
Esatto.
No? È come se prima di tutto lui stesso dicesse che il suo tradimento non può essere perdonato. È una cosa talmente grave, talmente terribile, che non crede che possa essere perdonato. La cosa terribile è proprio questa. E un po' mi veniva in mente che umanamente spesso lo facciamo anche noi, no? Quando succedono delle cose terribili, diciamo, vabbè, questo qui però buttiamo via le chiavi, oppure merita la pena di morte, uno che ha fatto una cosa così, no? È come se davanti a certe cose, a certe tragedie, si dicesse non c'è perdono che valga per questa cosa, no? E quello che mi ha colpito è il fatto che Giuda, che comunque era stato invece ed è amico di Gesù, lo aveva proprio frequentato. Io a volte ci pensi e dici: guarda, questi apostoli, questa gente, che grande privilegio ha avuto, ma non è arrivato a non credere nella possibilità di essere perdonato. E questo è davvero il grande dolore ed è la grande riflessione anche della Quaresima, no?
Certo, certo.
Questo è proprio, cioè, il fatto che poi si vede molto, molto bene nel film, no? Cioè, credo che sia la parte che, ad esempio, io guardando così mi ha più interrogata, più... Poi, vabbè, tu sei bravissimo, perché a un certo punto cambia l'espressione, sembra un altro attore, no? Si è entrato in scena un altro Giuda che ha proprio nei tratti somatici è cambiato. E come la disperazione possa, come dire, cambiare l'anima e cambiare il fisico. E questo tradimento, cioè, Giuda è davvero terribile con se stesso, insomma.
Assolutamente. E in quel momento lì Gesù arriva a dirgli: non sei più tu che parli, ma è il demonio che parla in te, no? Cioè, in fondo veramente il male può arrivarci a snaturarci, no? Cioè proprio a cambiare la nostra identità, no? E per me lì, poi dopo, anche così attorialmente parlando, diventa veramente una sorta di mostruosità, no, che io sento, no, di trasformazione, in cui esattamente come in tutta la prima parte, invece appunto è un cattivo che appare invece agli occhi della società come il perfetto, il furbo, quello più perfettamente inserito, e quindi per me lì no, era quasi da non cercare un modo, come dire, di apparire in un certo modo, come dire, deformato, no? Ecco, nell'ultimo, quando lui decide: non posso essere salvato, e soprattutto dice a Gesù: tu non sei Dio. Cioè gli dice: siccome tu non hai realizzato quello che io volevo, il mio piano, il mio progetto di salvezza, allora io ti rinnego. E gli dice delle cose tremende, no? Arrivando proprio a negare completamente chi ha davanti, nonostante tutta la vita con lui, tutti i 3 anni con lui, gli abbiano dimostrato, gli abbiano fatto sentire no? l'onnipotenza di Dio e l'amore infinito di Dio per lui. Lui alla fine arriva a negarlo, a negare la realtà, no? Per cui in questa negazione lui arriva poi a snaturare se stesso. E allora in quel momento lì per me è diventata proprio un far venire fuori tutta la mostruosità, no? Che lontani da Dio l'uomo può arrivare a raggiungere. E in fondo l'ansia vera di ogni cuore è stare vicino a Dio, ma l'ansia si trasforma in disperazione nel momento in cui questa possibilità noi ce la neghiamo, no? Ce la neghiamo definitivamente, e il risultato è che noi non siamo più uomini, e quindi c'è qualcun altro che prende il nostro posto, e quindi vuol dire veramente snaturarci, ecco. Per cui in quella scena lì
tu ci sei riuscito magistralmente in questa cosa, no?
Grazie.
Nel fatto di trasmettere proprio questa fisicità, no, che cambia quando uno è disperato, e nella sua disperazione, anziché avvicinarsi, si allontana da Dio. E un'altra cosa che mi ha molto colpito e che mi ha fatto pensare a quella che è la contemporaneità di questa figura di Giuda è quando lui, parlando di Maria, dice: ah beh, insomma, se io sarei diverso se avessi avuto una madre come lei, no? Cioè, mia madre non era così. Che è un po' l'atteggiamento che spesso abbiamo adesso, no? Nel senso che si finisce per non prenderci mai una responsabilità, ma per psicologizzare un po' tutto, no? Questo ha fatto questa cosa, ma perché ha avuto una famiglia infelice, perché ha avuto un'infanzia difficile, perché aveva una madre troppo anaffettiva, o perché aveva una madre troppo presente. E questo cercare sempre la colpa in qualcun altro, in un passato, per carità, a volte c'è, ma è come se uno non diventasse mai adulto fino in fondo, dicendo: ha fatto una cosa sbagliata perché ha scelto di fare una cosa sbagliata, no? Certo. Cioè non ci fosse mai una responsabilità personale, ma fosse sempre di qualcuno, della famiglia, della società. Poi la società mette cerotti dappertutto, no? E nel leggere e nel rileggere queste parole mi rendevo conto di come appunto Giuda anche in questo sia contemporaneo, no?
Assolutamente. Ma guarda, uno dei motivi per cui quando Don Ernesto, insomma, è venuto a proporci questo lavoro, aveva proprio come intento principale questo, cioè quando io gli chiedevo: scusa, ma tra tutti quelli, ma perché vuoi proprio che noi lavoriamo su Giuda, no? Perché in qualche modo lui diceva, cioè è la figura su cui vale la pena proprio in questo momento di chiarirne bene i connotati, nel senso che anche rispetto a come viene spesso trattato Giuda, soprattutto un po' negli ultimi così rifacimenti e riletture che si possono avere del personaggio, è che in fondo siamo certi che anche lui è stato, per l'amor del cielo, cioè davvero noi non sappiamo neanche di Giuda che cosa è veramente successo e non possiamo entrare nei piani infiniti di Dio. Però il rischio è, insomma, teologicamente parlando si chiama misericordismo, no? Cioè, nel senso che, ma sì, che in fondo, dai, la misericordia di Dio è talmente grande che ci salva. Però appunto si salta veramente il punto più importante, no? Che è quello che adesso dicevi tu, cioè di una responsabilità personale che non ci può venire tolta e che appunto in un personaggio come quello di Giuda proprio è evidente, no? E che ognuno di noi è chiamato a questo, per cui qualunque sia la condizione, qualunque sia la situazione, c'è un gioco personale al quale noi non possiamo sottrarci, ma questo perché Dio ci invita a sperimentare la dolcezza del suo gioco dentro la nostra condizione, no? Per cui in fondo poi alla fine è questo, non è che lo fa perché vuole che soffriamo, lo fa perché ci vuole far sperimentare che dentro tutta la nostra condizione si sperimenta davvero, no? L'amore che lui ha per noi è il possibile compimento della nostra vita, no? Mentre invece appunto c'è da una parte in lui questo continuo guardare agli altri, no? Hai amato più Giovanni, se io avessi avuto la tua mamma, no? E però dall'altra parte concretamente vuol dire deresponsabilizzarsi, cioè sostanzialmente non prendere davvero in mano la propria vita, no? E quindi non rispondere alla chiamata che Dio ci chiede oggi, qui e ora, in questa situazione personale che ognuno di noi vive.
Che poi è questa la libertà, no? Adesso si confonde la libertà con il fare ciò che voglio. Desidero una cosa, di conseguenza mi spetta, perché la desidero, la voglio fortemente, per cui mi spetta, e sono libero solo se questa cosa che io ho deciso che mi spetta riesco ad ottenerla. E sta diventando, come dire, normale che sia così, no? Sì. E quando la mia libertà mi porta a fare delle cose cattive, atroci, così, si cerca appunto o di eliminare la persona, la cosa, oppure di dire vabbè, però insomma, se avesse avuto un'altra madre, se avesse avuto più soldi, se avesse avuto un amico più sincero, cioè si rimanda ad altro, mentre la libertà che ci lascia nostro Signore è una libertà personale, è una libertà che ha una responsabilità che è solo nostra, no? Di scegliere davanti a quello che facciamo, al lavoro che facciamo, alle facce che incontriamo, agli amici, di scegliere come essere, cosa fare, se andare da una parte o dall'altra. E questo invece, secondo me, nella nostra società si sta un po' perdendo, no? Certo. È sempre, poi quando succede qualcosa dice, ah, se ci fosse davvero Dio, questa cosa non sarebbe accaduta, no?
E guarda, per ognuno di noi Dio è come se fosse proprio in attesa della risposta alla sua chiamata, no? Questo per dire, a me veniva, quando interpretavo questo personaggio, mi veniva spesso in mente proprio uno di quei testi di Peggy, questo scrittore francese che parla tantissimo proprio di questa, come mettendosi quasi nei panni di Dio, no? Che dice, Dio ha bisogno di noi, no? Dio ha bisogno della sua creatura, dice, si è per così dire condannato a questo. E noi possiamo mancargli, non rispondere alla sua chiamata, non esserci, non far difetto, dice, è la spaventosa libertà dell'uomo, e dice, perché noi possiamo far fallire tutto, noi possiamo essere assenti il giorno che veniamo chiamati, no? Spaventoso favore, possiamo mancare a Dio, no? E nello stesso tempo invece nel momento in cui noi diciamo di sì, è come se tutto il cielo diventasse Pasqua, no? Cioè diventasse suona a gran distesa una Pasqua eterna, no? E conclude dicendo, come se parlasse Dio, no? Non mi ero sbagliato, avevo ragione d'aver fiducia in quel ragazzo, ho avuto ragione di dargli fiducia, no? Ecco, questo mistero, no? Con cui Dio è come se fosse lì a tifare per noi, no? Ad aspettare che noi gli diciamo di sì, ma che non può far nulla se non siamo noi a dirgli di sì, no? Ecco, questo per me è stato una continua riflessione durante tutte le riprese del film, ecco.
E si è visto. Allora, io continuerei a parlare con te, ma il tempo stringe. Allora, ringrazio Andrea Carabelli e Gian Piero Pizzol che...
Guarda, ci tengo a dire che appunto per chi vuole proprio sviluppare e approfondire la cosa, è bellissimo anche leggersi proprio il libro, quindi adesso l'Ares lo ha pubblicato apposta e veramente diventa uno spunto di riflessione per questa quaresima fondamentale. C'è la possibilità di vedersi il film anche direttamente su YouTube, per cui se cercate Io sono Giuda lo trovate immediatamente.
Certo.
E se avete voglia invece di vedervelo al cinema, che è il modo migliore e più bello, ci saranno adesso un po' di date in giro a Carate, Arcore, stasera ad Antegnate vicino a Bergamo, a Giussano, ad Affori, Seveso, Saron. Se volete andate a vedere su teatroreligioso.it, che è il sito dove ci sono un po' tutte le date dei nostri lavori, e così potete anche avere l'occasione di vedervelo al cinema. Ecco.
Perfetto, allora l'ha detto Andrea al posto mio, vi avrei detto che appunto la conversazione di oggi è uno spunto incredibile di riflessione anche per la Quaresima. E Io sono Giuda è proprio una lettura che ci aiuta, che almeno personalmente mi ha, come dire, introdotto alla Quaresima e ha aiutato a riflettere su questa figura di Giuda, che poi un po', come abbiamo detto in questa chiacchierata, assomiglia un po' a tutti noi, no? E la scelta finale di Giuda interroga le nostre scelte, il nostro modo di chiedere perdono. Per cui grazie ad Andrea, grazie a voi. Grazie a voi che ci avete ascoltato, alla regia, a chi ci ascolterà in streaming o accederà al sito di Radio Mater per riascoltare la registrazione della trasmissione di oggi. Vi do appuntamento sempre con Dentro il Quotidiano al mese prossimo. Buona Quaresima, buona giornata a tutti da Nerella. Grazie
Andrea.
Ciao.
Ciao.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Dentro il quotidiano, rubrica cura di Nerella Buggio. Tema della puntata Io sono Giuda. Ha partecipato oggi come ospite Andrea Carabelli, autore e regista. I nostri programmi proseguono tra pochi istanti con Leggiamo insieme Avvenire, condotto oggi dal giornalista Francesco Vitale.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
E ancora una buona giornata a tutti voi amici e amiche di Radio Mater da parte di Francesco Vitale. Oggi è venerdì 10 marzo, siamo in compagnia per la nostra lettura di Avvenire quando la Chiesa ricorda San Vittore Martire. Come sempre tante le notizie in primo piano, come la stretta sui trafficanti, più sorveglianza in mare sono le misure del governo dopo il Consiglio dei Ministri a Cutro, ne parla Matteo Marcelli su Avvenire. Vi invito anche a leggere l'editoriale di Maurizio Ambrosini, Migrazioni continua lo sgoverno, difficile fare peggio, è il titolo dell'editoriale. A Crotone silenzi slogan, un invito ai familiari, ma la visita alle bare non c'è. Anche in questo caso ne parla Vincenzo Spagnuolo, che si trova a Cutro in provincia di Crotone. Il premier Giorgia Meloni ha promesso di invitare le vittime dei familiari delle vittime dei migranti a Palazzo Chigi. Non sono mancate anche polemiche, momenti anche di rabbia scritte contro il ministro dell'interno e contro il governo in alcune strade di Crotone. Ancora in Cina Xi è stato rieletto presidente, Xi Jinping è stato rieletto presidente per il terzo mandato, presidente più longevo. E ad Amburgo invece 7 i morti in seguito agli spari durante una cerimonia religiosa all'interno dei testimoni